Radio Immagina.
Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori, bentornate e bentornati a una nuova puntata di Latinoamericana da Francesca D'Ulisse, di fronte a me da Sara Guabello. Allora, chiaramente oggi si parla di Brasile a qualche giorno dalla vittoria di misura di Lula, ma pur sempre una vittoria, all'indomani dell'attesissimo discorso che poi è stato un pronunciamento di 2 minuti e poco più, in cui Bolsonaro non ha esplicitamente riconosciuto la sua sconfitta, ma ha dichiarato di attenersi ai principi costituzionali. Eccoci qua.
Eh sì, Sara, benvenuti anche da parte mia alla 12ª puntata di Latinoamericana, la nostra rubrica di notizie, approfondimenti, curiosità e appuntamenti sul nostro estremo occidente, l'America Latina. Lo hai accennato tu, Sara, la puntata di oggi è interamente dedicata alle elezioni presidenziali in Brasile. Se ne è parlato moltissimo, persino in televisione, moltissimi servizi sono stati fatti, se ne è parlato sui giornali. Quindi io darò soltanto alcuni brevi cenni su cosa è successo e su temi un po' più di attualità per lasciare lo spazio ai nostri ospiti. Luiz Inácio Lula da Silva ha vinto il ballottaggio con 60 milioni e 300 mila voti, il presidente più votato della storia del Brasile. Ma Bolsonaro prende 58 milioni e 200 mila voti, solo 2 milioni di differenza. Considerando poi la percentuale dei voti validi, è stata la vittoria più stretta dal ritorno della democrazia. Lula con il 50,9%, Bolsonaro con il 49,1%. Una inezia. Sono un po' di parte, lo ammetto. Ha vinto il fronte democratico contro quello autocratico e populista. Ha vinto la speranza contro la paura. Hanno vinto il progresso, la giustizia sociale, la lotta al cambiamento climatico, l'inclusione sociale, il rispetto per le istituzioni democratiche, la libertà, la fraternità. Non è stato facile, è vero. Bolsonaro ha dimostrato di essere un avversario difficile e coriaceo. Dopo una campagna elettorale senza esclusione di colpi e dominata dalle fake news, il Brasile si scopre diviso a metà, geograficamente e socialmente. Lula governerà con un congresso a maggioranza di destra e con i principali governi degli stati in mano agli avversari. Ricordiamo che già il 2 ottobre erano passati all'opposizione di destra lo stato di Minas Gerais e lo stato di Rio de Janeiro, e che al ballottaggio anche lo stato di San Paolo è passato a un governatore affine a Bolsonaro. Non sarà facile, lo abbiamo detto. Nel suo primo discorso da presidente eletto, Lula ha dichiarato che non esistono due Brasile e che lavorerà per la riconciliazione di un paese diviso. Sarò il presidente di tutti i brasiliani. Una presa di posizione che, visti i risultati, non è certo una frase fatta. C'è un paese da ricostruire e ci vorranno tutta la sapienza, tutta l'esperienza, tutta la capacità di fare sintesi di Lula per centrare questo obiettivo. Senza far riferimento all'attuale presidente, Lula ha difeso nel suo discorso il ritorno alla normalità democratica e quello alle politiche per combattere le disuguaglianze, ripetendo che la lotta alla fame sarà la sua priorità numero uno. E in tutto questo Bolsonaro, lo accennavi, dopo 45 ore dal risultato elettorale, quasi 2 giorni, il presidente ha rotto il silenzio per dire che rispetterà la Costituzione, che condanna il blocco stradale dei camionisti, abbiamo letto dei blocchi che ci sono stati un po' in tutto il paese, ma che in fin dei conti li giustifica in qualche modo, perché sono il frutto di indignazione e di sentimento di ingiustizia per come si è svolto il processo elettorale. Nei 2 minuti di discorso pronunciato da Bolsonaro, ancora nessun riconoscimento chiaro della vittoria dell'avversario Lula. Tuttavia, il ministro della Casa Civil ha dichiarato che il presidente sarà responsabile nel processo di transizione dei poteri, che è in pratica un'ammissione della propria sconfitta e del fatto che Lula è il legittimo presidente. Di tutto questo parliamo con il nostro primo ospite.
Certo, perché se le elezioni presidenziali brasiliane hanno riportato l'attenzione di tutto il mondo sul Brasile, si spera anche nella prossima stagione di un nuovo protagonismo come era quello a cui ci avevano abituato i governi del Partito dos Trabalhadores. Dal punto di vista dall'osservatorio europeo, possiamo dire, abbiamo invitato a commentare con noi il capogruppo PD al Parlamento europeo, Brando Benifei. Bentornato a Radio Immagina.
Buongiorno a tutti.
Buongiorno anche da parte mia, Brando. Allora, l'abbiamo detto, Lula vince ma di misura, per un soffio, a riprova che la destra in Brasile è viva e vegeta. Tu che giudizio dai di questa elezione?
Ma certamente un risultato al cardiopalma, diciamo, ma anche, se vogliamo, il frutto di un periodo in cui la destra estremista di Bolsonaro ha preso il potere in ogni ganglio, diciamo, in ogni angolo, in tutti i gangli dello Stato, insomma, brasiliano, e quindi comunque ha potuto mettere ostacoli, problemi a una campagna elettorale serena, che però ha visto trionfare un messaggio chiaro, netto, anche entusiasmante, anche, se vogliamo, innovativo rispetto, tutto sommato, a una storia, quella di Lula, che ha dei capisaldi, ha degli elementi chiari, in qualche modo poteva provare a vivere di rendita dei risultati ottenuti sul fronte della lotta alla povertà, dello sviluppo economico del paese, della sua centralità nei rapporti internazionali, anche nel ruolo in America Latina. Insomma, una campagna che poteva essere fatta guardando a ciò che era stata la prima stagione di Lula, ma invece ha saputo essere molto aperta, innovativa anche nel messaggio politico. Si vanno a vedere i materiali della comunicazione che è stata utilizzata, si prova a immaginare, a disegnare un Brasile di questi anni, un nuovo patto sociale che possa includere le diversità di necessità anche di una società che cambia, un focus ovviamente forte sul tema dell'emancipazione dalla povertà, dal bisogno, ma anche con linguaggi nuovi, oltre ovviamente al grande tema dell'Amazzonia, della lotta al cambiamento climatico, della inclusione sociale che tiene insieme anche una dimensione, se vogliamo, ambientale, ecologica, che è chiaro, è il tema che anche ha appassionato, se vogliamo, nel mondo, anche chi magari poteva avere meno interesse, meno passione per la storia di un grande leader della sinistra come Lula, ma certamente il tema del futuro del nostro polmone verde del mondo ha tenuto l'attenzione da parte di tutti, insomma, di tanti anche osservatori, proprio perché Bolsonaro aveva preso una piega, una linea, insomma, di fatto di devastazione delle prospettive della lotta al cambiamento climatico nel mondo. È anche la prova, devo dire, che ennesima, no? Perché l'abbiamo già avuta con Trump, che questi leader di populismo di destra radicale, di destra pericolosa, con un elemento identitario molto forte e netto, insomma, non riescono poi, alla prova di una possibile rielezione, a farcela. Però anche il risultato, come dicevamo, comunque non nettissimo, ecco, un risultato che vede una destra ancora forte, e sappiamo, dato che ho fatto l'esempio di Trump, quale situazione c'è oggi negli Stati Uniti, e un concreto rischio di un ritorno di Trump alla guida del paese. Sappiamo come questa destra, anche quando viene sconfitta, può invece riorganizzarsi e rimettersi in campo, e quindi diciamo la campagna di Lula e anche poi ovviamente l'impatto che avrà nel dibattito politico internazionale, in qualche modo i rapporti anche con l'Europa, ci dovranno insomma impegnare un po', ecco, non dobbiamo archiviare il tema solo per gli appassionati di America Latina, ecco, penso che di tutto questo dovremo discutere, perché ha molto da dire anche rispetto a quello che ci troviamo a vivere noi oggi.
Brando, mi hai anticipato, non è un mistero che le relazioni tra Europa e America Latina siano al minimo storico. Josep Borrell, l'alto commissario per la politica estera, ha detto qualche mese fa che l'America Latina non è prioritaria per l'Europa. Tu cosa pensi? Io credo che la sua posizione verrà piano piano a rimodularsi, viste le pressioni del governo spagnolo, che ha intenzione di fare nel semestre di presidenza spagnolo una grande conferenza tra l'Unione Europea e la comunità degli stati latinoamericani e caraibici. Ma tu cosa pensi di questa distanza tra Europa e America Latina, che io definisco assolutamente miope e di poca strategia?
Sì, condivido assolutamente la tua valutazione, perché oggi è proprio l'America Latina il continente con cui dobbiamo confrontarci anche per costruire dei ponti con un pezzo del mondo, anche di sud del mondo, come si dice nel gergo, che vede con diffidenza oggi l'Europa. L'America Latina è un ponte, io credo, per l'Europa, per dialogare in realtà con tutto un sud del mondo, diciamo un mondo, quello che è maggioranza, per dire, nell'assemblea dell'ONU, ma che nella ricchezza, nel PIL, nell'influenza, si sentono sempre schiacciati, no? In qualche modo dall'Occidente, per come lo possiamo definire. Quindi di fronte anche a minacce globali come l'aggressività della Russia, l'aggressione in Ucraina, un asse anche con la Cina che potrebbe rinsaldarsi, e che senza un ruolo forte nell'Europa, anche di autonomia, di una voce autonoma nella politica estera, potrebbe degenerare in nuove forme, diciamo, di blocchi contrapposti che non credo siano nel nostro interesse. In tutto questo l'America Latina può giocare un ruolo molto importante, quindi io credo che la posizione che è stata espressa, io credo, per riferirsi al fatto che in quel momento per l'Europa era molto importante il confronto con il proprio vicinato, sia meridionale sia orientale, quella frase un po' infelice di Borrell vada superata comunque nei fatti, perché abbiamo bisogno invece di riaprire questo confronto, e penso anche alle grandi tematiche relative agli accordi economici e commerciali, che anche qui hanno bisogno di essere visti con la lente anche dello sviluppo sostenibile, come dicevo prima, è un tema centrale anche nel rapporto con l'America Latina e certamente col Brasile di Lula. Proprio in questo momento ci sono discussioni proprio tra l'Unione Europea e l'America Latina sul riavviare questo genere di partenariati, e quindi è il momento in cui dare una spinta politica, e ricordavi giustamente questione della presidenza spagnola, che certamente nella seconda metà dell'anno 2023 vuole dare una spinta importante, ma serve che per esempio anche il nostro paese, anche l'Italia, che ha una grande tradizione per tanti motivi legati anche ai rapporti, diciamo, tra i nostri popoli, la grande migrazione, le relazioni che sono rimaste in piedi per tanti fronti, diciamo, deve svolgere una funzione. Io penso che il nuovo governo italiano vada incalzato anche su questo fronte, perché non mi pare che oggi l'America Latina sia, diciamo, al centro delle priorità del governo. Non ho sentito parole importanti su questo, e credo che, anche lo dico da rappresentante di un partito dell'opposizione in Italia, dovremo incalzare il governo Meloni.
Certo, ci si augura che adesso anche all'interno dell'America Latina la vittoria di Lula possa aprire una nuova stagione di relazioni internazionali un po' più feconda, come lo era già stato nei suoi mandati precedenti, anche perché il continente sudamericano, il Caribe, eccetera, ha avuto un po' anche di difficoltà negli anni scorsi a trovare una voce che lo sapesse rappresentare in maniera un po' unitaria. Diciamo anche che le varie elezioni che si sono succedute, penso anche per esempio al presidente colombiano Petro, che su Lula potrebbe trovare una linea comune, per esempio sull'argomento che interessa di più in campo internazionale, cioè l'Amazzonia, perché è un altro stato amazzonico e
certo,
condividono una politica più ambientalista.
Sì, certamente questo è un tema cruciale, così come avere magari una voce più unita dell'America Latina nel porsi all'interno dei fori internazionali. Questo è ovvio che non è così scontato, ci sono differenze anche dentro, se vogliamo, le esperienze della sinistra sudamericana in questo momento, e pensiamo anche a situazioni ancora attraversate da contraddizioni. Pensiamo alla situazione in Cile con Boric, ma anche lo stallo sul fronte della Costituzione. Insomma, abbiamo un quadro che richiede tempo per costruire una maggiore unità. Certamente Lula, per prestigio, per forza anche politica, diciamo, la sua storia, le sue relazioni, può essere una voce che può parlare insieme, diciamo, ad altre, come in qualche modo un portavoce, una avanguardia. Penso che sarebbe importante, dato anche le parole che Lula ha speso in più occasioni a favore del progetto dell'integrazione europea, senza risparmiare critiche alle scelte dell'Europa in alcune frangenti, ma ha sempre speso parole favorevoli sull'idea dell'integrazione comunitaria, che possa nascere proprio anche da un'iniziativa della nuova leadership brasiliana, anche una spinta a una maggiore integrazione politica sudamericana, almeno di alcuni step, alcuni elementi comuni. Io su questo sono davvero convinto che, ed è anche un ruolo che l'Europa deve svolgere, raccontando quello che è e anche cercando di diciamo migliorare rispetto a quanto è oggi. Ma in qualche modo il modello dell'integrazione regionale del mondo è un modello che serve proprio a scongiurare il ritorno alle guerre fredde, ai blocchi, agli schemi che invece c'è anche chi persegue al di qua e al di là dell'Atlantico, con un disegno politico, quello, diciamo, del riproporre schemi della guerra fredda, che penso che non siano da auspicare. E credo che rispetto alla guerra di Putin un ruolo diciamo di mediazione anche nel contesto dei BRICS da parte del Brasile sarebbe di estrema importanza. Io l'ho detto più volte ed è anche il motivo per cui sarò alla manifestazione del 5 di novembre. Penso che sia fondamentale mantenere un sostegno, a mio parere, anche di tipo militare all'Ucraina, ma ciò non ha alcun valore, diventa anzi uno strumento che non va verso la direzione della pace se l'Unione Europea non prende una propria iniziativa diplomatica, politica autonoma. E penso che sia diciamo fondamentale anche in questo senso il dialogo con l'America Latina, perché se diciamo il confronto rimane soltanto con i nostri alleati, che rimangono ovviamente i nostri alleati, cioè gli Stati Uniti, credo che non riusciamo a prendere una strada che possa davvero portare alla fine del conflitto.
Era Brando Benifei, capogruppo Dem al Parlamento europeo. Grazie mille per essere stato con noi.
Grazie mille, grazie.
Continuiamo a parlare di queste elezioni brasiliane con il nostro prossimo ospite, ministro del lavoro, l'onorevole Andrea Orlando. Ben tornato a Radio Immagine, Orlando.
Buongiorno.
Orlando, benvenuto anche da parte mia. Come prima domanda ti chiedo una tua valutazione di queste elezioni e se l'elezione di Lula può dire qualcosa anche a noi europei.
Beh, sicuramente è una buona notizia per i democratici, una buona notizia per i progressisti, e ci dice che in quella parte del mondo esiste un movimento progressista vitale che oggi ha anche un punto di riferimento, perché Lula non è soltanto il capo della sinistra brasiliana, il pluripresidente, l'unico che abbia mai battuto dopo il primo mandato un presidente uscente, perché questo è un inedito storico nella vicenda brasiliana. È anche un punto di riferimento a livello continentale, diciamo anche in qualche modo rispetto alla rappresentazione che si è data a proposito, diciamo così, di una sinistra populista tutta ricondotta sotto la figura di Chavez. È stato anche negli anni in qualche modo una polarità rispetto alla figura venezuelana, al riferimento venezuelano, quindi è stato anche in qualche modo un'alternativa a quell'idea, e quindi molto atteso anche da tutti gli altri leader che nel corso di questi anni hanno vinto, perché oggi, diciamo, con coloriture diverse, la sinistra, comunque le forze progressiste, governano la stragrande maggioranza dei paesi dell'America Latina.
Senti, nell'introduzione io ho parlato un po' di questa nuova destra e voglio allargare la visione a questa estrema destra internazionale, quell'internazionale dei partiti di destra estrema che sono ormai presenti in tutti i continenti. Qual è, a tuo avviso, il ruolo che le forze progressiste e democratiche possono avere per far fronte a questa offensiva? Ci troviamo di fronte ad una destra che non è una destra conservatrice, ma una destra autocratica che si fa beffe delle istituzioni democratiche, a mio avviso molto più pericolosa di quella destra che eravamo abituati a considerare in America Latina.
Sì, dobbiamo dire che purtroppo l'America Latina ha conosciuto anche altre destre che avevano anche una… dipende a quale con quale destra la paragoniamo, ecco, se la paragoniamo alla destra conservatrice di derivazione neoliberista probabilmente ha una pericolosità maggiore, comunque una pericolosità diversa, se la paragoniamo naturalmente alla dinamica delle giunte militari, chiaramente la possiamo considerare un passo avanti, nel senso, ecco, questo dobbiamo riconoscerlo. Oggi c'è una dinamica di alternanza in America Latina che non era affatto scontata, e questo penso che anche nel male che possiamo dire della destra è un dato che deve essere riconosciuto. Dopodiché, certo, è una destra che non possiamo più neanche guardare come un'anomalia latinoamericana, è la destra, oggi è la vera matrice egemone della destra, le forze conservatrici di stampo tradizionale stanno diventando sempre più residuali, o si spostano verso il centro e evolvono in qualcos'altro di stampo liberale, oppure sostanzialmente vengono riassorbite. Questo vale per l'America Latina, ma vale anche per l'Europa. La forza trainante della destra in questo momento è quella con pulsioni autoritarie, autocratica, con forme di, seppure diciamo con quelle avvertenze che ho detto, con forme anche di suggestioni populiste, con forte intolleranza, con difficoltà ad accettare il dissenso. Con difficoltà ad accettare la separazione dei poteri, farla vivere, insomma, la Polonia somiglia non è più un'eccezione, è un punto di riferimento.
Grazie, grazie mille Andrea Orlando per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona giornata.
E noi chiudiamo qui la nostra puntata, ci diamo appuntamento per una prossima fra le solite 2 settimane. Un saluto da Sara Guabello
e da Francesca D'Ulisse, ciao!
Radio Immagina, dalla parte delle persone.